Up and Down. Up and Down. Dal lunedì al venerdì gli umori dei tifosi in Up and Down. Chi sale e chi scende negli indici di gradimento della quotidianità bianconera.
Le 9.04, amici miei, questo è Up and Down su Radio Bianconera, l'unica che conta, con Luca Cavallero rigorosamente a suonarvi la sveglia insieme ai Vrosci in regia. Io dico sempre a suonarvi la sveglia, però diciamo che molti di voi sono sfortunati, no? Perché hanno cominciato a lavorare da almeno 3-4 orette, o anche appunto sono già svegli, magari stanno facendo colazione. Fatto sta che io sono qui per poter chiacchierare con voi di tante cose. Allora, ho deciso di organizzare questo format un po' diversamente, no? Proponendo un sondaggio audio e un sondaggio scritto. Innanzitutto il numero è 340 54 25 324, perché c'è un sondaggio audio che mi dovete fare. Allora, io credo che questa ripresa, tra l'altro appunto apro e chiudo parentesi, ben 16 i nostri giocatori impegnati per le nazionali, non lo so se magari qualcuno vuole prendere in esame questo tema, perché secondo me è inammissibile ed è folle. Vabbè, già fare la sosta per le nazionali durante l'anno, e questo ve l'ho detto, però secondo me è inammissibile ed è anche folle andare a convocare così tanti giocatori, o meglio far sì che certe squadre siano totalmente depauperate. Però lasciamo perdere questo tema. Ebbene, questa ripresa secondo me sarà caratterizzata sostanzialmente da due giocatori che devono dare risposte importanti, e questi giocatori hanno un nome e un cognome: Artur Melo e Caio Giorgi. Io vi chiedo che cosa vi aspettate. Questo appunto è il sondaggio audio per chi vuole rispondere via audio. Se rispondete via scritto, ovviamente non vi tira le orecchie nessuno, però comunque voglio sapere la vostra, voglio sentire la vostra voce nel merito. Che cosa vi aspettate da questi due giocatori adesso, da Juventus Roma in poi, quando possono essere concretamente chiamati in causa? Perché non è mistero che tanto Artur Melo quanto Caio Giorgi siano mancati in maniera totale, non per ragioni tecnico-tattiche, ma per ragioni di carattere fisico, perché poi loro sono stati infortunati. Per cui vi chiedo che cosa vi aspettate da questi due giocatori concretamente adesso che sono a disposizione. Questo appunto è il sondaggio via audio. Rispondetemi via audio a questo sondaggio, oppure anche scritto, però via audio è preferibile, perché c'è anche il sondaggio per coloro che possono scrivere, e vi farò sbizzarrire su questo tema, perché secondo me ci saranno tante opinioni controverse. Ebbene, questo è il sondaggio audio a cui dovete rispondere al 340 54 25 324 per chiacchierare insieme. Vi faccio anche un sondaggio scritto, perché io credo, ve l'ho già anticipato ieri, non voglio essere ripetitivo, però secondo me possiamo concretamente pensare a una svolta tattica. Perché? Che cosa vi voglio chiedere? Secondo voi questa Juventus può giocare con il centrocampo a 2? E nella fattispecie, chi fareste giocare con Locatelli nel centrocampo a 2? Perché per me il centrocampo è Locatelli più altri giocatori al momento, no? Si dice che la Juventus è Chiesa più altri 10, per quanto riguarda il centrocampo invece è Locatelli più altri 2 oppure più un altro. Ebbene, che cosa vi voglio chiedere sul centrocampo della nostra Juventus? Siamo pronti per giocare a 2? Insieme a Locatelli chi fareste giocare, se pensate che siamo pronti o meno, oppure avete altre soluzioni? Scrivetemi, questo è il sondaggio scritto al quale dovete rispondermi. Mi raccomando, scatenatevi, sono già tantissimi vocali che stanno arrivando e io vi voglio veramente carichi, perché via vocale, via audio, mi dovete dire che cosa vi aspettate da Artur e da Caio Giorgi. Inoltre, io sono molto stupito da, non è una campagna contraria a questo mass media, no, se così lo vogliamo definire, però sono veramente stupito a volte quando leggo le dichiarazioni rilasciate da qualche conduttore della Bobo TV. Ciao Camel, sono della Bobo TV. Ciao, allora, nell'analisi di un percorso complessivo vanno valutate queste altre cose. Ebbene, va bene, vogliamo ridere? E io rido facendo le imitazioni di questi qui, no? Però alla Bobo TV veramente a volte vengono dette cose fuori dal mondo, e io non voglio prendere le difese del personaggio che sto per citare, però non si può dire oggettivamente che Beppe Marotta sia un incompetente. E lo diciamo noi con grande onestà intellettuale, perché noi siamo Radio Bianconera e non siamo Radio Inter, no? Però andare a essere disonesti intellettualmente, a dire che Marotta è un pessimo dirigente, addirittura che sia incompetente, è qualcosa di fuori dal mondo. Io quello che ha dichiarato Cassano alla Bobo TV lo reputo veramente di un'oscenità bestiale, ma non puoi dichiarare cose del genere. Ma come si fa oggettivamente? Marotta incompetente, ma dall'alto di che cosa? Io l'ho sempre sostenuto e l'ho sempre detto senza problemi, secondo me Cassano è uno dei calciatori più sopravvalutati della storia del calcio. Cioè ogni volta si dice: ah, questo avesse avuto talento avrebbe vinto il pallone d'oro. Io non l'ho mai pensato, secondo me è un buonissimo giocatore, ma nulla di eccezionale, e lasciamo perdere questo tema. Però come fai a dichiarare una cosa del genere? Io mi sono detto tra me e me, perché poi anche io ho una disgraziata trasmissione, no? Up and Down, ho una disgraziata, come dire, emissione radiofonica, anche io devo intrattenervi, no? Devo cercare di attirare la vostra attenzione. Ma non arriverei mai a dire una castroneria del genere. Ma come fai a dire che Marotta è un incompetente? Cioè, poi bisogna anche essere onesti intellettualmente. Io adesso sono arrabbiato con Beppe Marotta per come sei andato via dalla Juventus e soprattutto perché è andato all'Inter. Ok. Perché poi uno ne fa anche una ragione di tifo. Ci sta, vai dai rivali e quindi di conseguenza non è che io la prenda bene, no? Poi non mi è piaciuto neanche in quelle dichiarazioni, non so se ve le ricordate, quelle pre-lockdown, prima di Juve-Inter, in cui invocava, tra virgolette, queste teorie del complotto. Ma la Juve è favorita, come mai noi no? Cioè, in quella fase lì non mi è piaciuto Beppe Marotta. Però oggettivamente gli riconosco di aver costruito un ciclo d'oro della Juventus e gli riconosco di aver scoperto calciatori che onestamente senza di lui molto probabilmente sì, sarebbero esplosi, però non avrebbero avuto un rigoglio importante. Penso per esempio a Paul Pogba, che è un'invenzione di Marotta, Pirlo a parametro zero. Io mi ricordo nel 2011, tutti dicevamo che Pirlo era finito, Beppe Marotta lo va a prendere dal Milan e poi il resto è storia. Lichtsteiner dalla Lazio e tanti altri, il resto fatelo voi, Arturo Vidal. Non si può dire che Beppe Marotta sia un incompetente e secondo me, e lo dico con grande obiettività, Cassano ha preso un granchio nel rilasciare quella dichiarazione su Beppe Marotta. Volevo condividere con voi questo ragionamento. Scatenatevi amici miei, 340 54 25 324, torniamo a parlare di Juventus, perché vi ho chiesto che cosa vi aspettate in questa ripresa da Arthur Melo e da Caio Giorgi. Cosa vi aspettate da loro? Io ho grandissime aspettative, soprattutto su Caio Giorgi, vi dico la verità, perché io ero all'Olimpico il 2 d'ottobre contro il Torino e non è tanto per come è entrato, perché poi insomma è entrato, ha fatto vedere che aveva voglia di vestire la maglia della Juventus, ma io l'ho visto durante il riscaldamento, ho osservato molto attentamente il suo riscaldamento e aveva la faccia di uno che voleva entrare. Cioè molto spesso nel calcio ci troviamo a polemizzare per calciatori che si vogliono gestire, devono saltare la partita X, Y perché sennò sono stanchi e devono giocare troppo, no? Caio Giorgi lo vedevi che voleva entrare, aveva proprio la faccia di uno che voleva dimostrare al mister di volersi conquistare il posto, e io sono molto curioso nei confronti di questo calciatore. Chiedo anche a voi, perché io vi ho chiesto che cosa vi aspettate alla ripresa da Arthur e da Caio Giorgi. Arthur grosso modo lo conosciamo, sappiamo che è meglio da mezzala, secondo me non è un regista, però comunque opinabile. Però di Caio Giorgi sappiamo poco o niente, e io vi chiedo, secondo voi, in quale ruolo può essere maggiormente incisivo, in quale ruolo ci può essere maggiormente ausiliare? Io voglio saperlo da voi e dovete bombardarmi di messaggi, e quindi questo è il tema per quanto riguarda Caio Giorgi e Arthur. Note audio su questo. Invece il sondaggio scritto riguarda la svolta tattica, il centrocampo a due, secondo voi siamo pronti sì o no, e soprattutto con chi? Perché secondo me Locatelli è indispensabile, ovviamente Locatelli non può stare in panchina, ma mi sembra ovvio questo, mi sembra qualcosa di fatto, codificato e definito, e accanto a lui scegliete chi mettere, oppure mi dite: Luca, non capisci niente di calcio, a due non possiamo giocare, dobbiamo giocare a quattro, e mi dite i calciatori che volete. Siete già tantissimi e leggo Marco, arrivano anche tantissime note audio nel mentre che il nostro Iv decifrerà e manderemo in onda. Allora c'è Marco che mi dice: Luca, Cassano andrebbe pronunciato con le Z al posto delle S per quanto riguarda le famose cassanate, campa su queste sparate, se no chi è che lo ascolta? E questo secondo me è un tema molto importante, perché ve l'ho detto già prima, io non è che volevo fare la trasmissione su questo, ci mancherebbe, però secondo me si è spinto troppo oltre. Cioè tu non puoi dire che Beppe Marotta sia un incompetente, e lo dice uno che con Beppe Marotta è arrabbiato, perché per me Beppe Marotta ha sbagliato tante cose, però è tutt'altro fuorché incompetente, ci mancherebbe altro. Luca, ma Cassano alla terza elementare, ignorante, dice Angelo, da dell'ignorante a Cassano, arrabbiatissimo. Io tra l'altro sono felicissimo che Antonio Cassano stanno fioccando e controfioccando note audio, siete davvero tantissimi e di questo vi ringraziamo, perché è mattina e non è scontato e vi ascolteremo. Grazie a Yves, andremo ad ascoltare appunto le vostre note audio, perché siete davvero tantissimi. Comunque, in ogni caso, io credo che il tema proprio focale sia, meno male che Cassano non è arrivato alla Juventus, perché secondo me da calciatore è un calciatore estremamente sopravvalutato, cioè è stato un calciatore estremamente sopravvalutato, ma questa è la mia, poi siete liberi di pensarla come volete, mi potete anche dire Cassano è stato un grandissimo, Cassano ha fatto faville, magari lo avessimo avuto alla Juventus, secondo me invece è il contrario, perché è un giocatore, era un giocatore assolutamente prevedibile, ma infatti è uno che ha finito la carriera a 34 anni. E quando finisce la carriera così presto, perché poi 34 anni è presto per finire la carriera, soprattutto nel calcio odierno, in cui alla fine ciascuno si gestisce in maniera meticolosa, in maniera oculata, credo che sia davvero emblematico. Scatenatevi, voglio sentire la vostra voce. 340 54 25 324. Abbiamo già dei vocali, Yves? E grazie al tuo asilo li mandiamo, prego.
Buongiorno Luca, Gianni da Civitavecchia.
Ciao
Luca, te prego, dammi una mano.
Vai.
Mi serve un consiglio.
Vai.
Ma visto che il Recaio George è rientrato,
Recaio,
e Kingar Turmelo pure è rientrato,
sì,
che faccio? Gli schiero il fantacarcio? Perché per Arthur probabilmente uno spazietto se lo trova, perché sai, rabbio c'è il Covid, non si sa se rientra. Però Recaio George che faccio? Lo metto pure a lui? Ti prego Luca, io sto diventa scemo, dammi una mano, ciao bello.
Amico mio, allora io Caio Giorgi lo metterei. Arthur difficile che possa partire titolare contro la Roma, però Caio Giorgi potrebbe subentrare in corsa e potrebbe cambiare la partita, quindi schieriamo Caio Giorgi. Sì, se io mi prendo la responsabilità, tu verrai da me e mi bacchetterai, ovviamente ogni martedì, mercoledì e giovedì dalle 9 alle 10 up and down, e vi aspetto rigorosamente collegati, tu verrai e mi bacchetterai il martedì successivo, mi bacchetterai, quindi io ti dico, Luca Cavallero si prende la responsabilità di fronte a tutto quanto il pubblico di questa disgraziata emissione, mi prendo le mie responsabilità, schiera Caio Giorgi titolare, e lo dico con gran onestà. Gianluca da Lussemburgo, buongiorno Luca. Marotta non se n'è andato, è stato allontanato per futuri obiettivi, come all'epoca anche Bonucci è stato venduto per calmare un po' le acque. Sì, ma qui il discorso non è se Marotta ha lavorato bene o male, qui il discorso è che Cassano gli ha dato dell'incompetente, ed è qualcosa secondo me fuori dal mondo, e dobbiamo riflettere anche sulla credibilità di certi media, perché si può sbagliare, come si possono fare le cose giuste, però certi media, spero che appunto questa, ecco, questa cosa ci insegni che ci sono certi media che sono affidabili e altri meno. La Bobo TV non si può definire di certo un media autorevole, non puoi dire una cosa del genere. Ma poi mi ha sorpreso, no, Adani, colui che pontifica su tutto. Eh no, perché praticamente Max Allegri mi insegna che io sono un pratico, lui un teorico, e praticamente il calcio si gioca con gli schemi, con la tattica. E mi sorprende che lui non gli abbia ribattuto dicendogli: carissimo Antonio, sono tuo amico, ti voglio tanto bene, però hai detto una castroneria. Io adesso non è che voglio prendere le difese di Beppe Marotta e voglio fare Radio Marotta, però non puoi dire una cosa del genere. Ma la stessa cosa di Paratici, noi qui abbiamo detto per lungo e largo che Paratici ha fatto degli errori, ma non puoi dire che Paratici sia un incompetente, per esempio, e Cassano non l'ha detto, però su Marotta appunto ha detto secondo me una cosa sbagliatissima. Voi vi dovete scatenare, siete tantissimi, perché io vi ho chiesto, torno a ripetervelo via audio, e voglio tante note audio su questo, cosa vi aspettate da Arthur e da Caio Giorgi, e anche in quale ruolo Caio Giorgi può essere maggiormente incisivo, pensando alla Juventus che abbiamo visto in queste prime partite. E poi vi ha scritta, perché vi ho detto scindo il sondaggio via audio, vi ha scritta invece, mi dovete dire se siamo pronti per poter fare il centrocampo a 2, o se Luca Cavallero ha preso un granchio, si è svegliato, no, a questa fissa del centrocampo a 2, ma in realtà non lo possiamo fare. Allora vi leggo, c'è il mitico Fred che mi dice: buongiorno carissimo Luca, spero che mister Allegri riuscirà a farci vedere un nuovo Arthur, importante operaio per il centrocampo. Io sono d'accordo, e soprattutto ti aggiungo che Arthur è molto valido tecnicamente, l'unico dubbio che ho è legato alla tenuta fisica, perché ha saltato due preparazioni consecutive, e questo è un problema, cioè quando tu salti la preparazione per due anni, perché col Barcellona non l'aveva fatta perché era fuori rosa, vi ricordavate, ci hanno fatto il dispetto, non ce lo volevano dare prima del 10 di settembre, parlo dell'anno scorso, con Pirlo che lo aspettava, e alla fine gira e rigira ha saltato tutta quanta la preparazione. Quest'anno l'ha saltata per il problema della calcificazione, per cui io l'unico dubbio che ho per Arthur è quello. Però sono sicuro al 100%, come sapete appunto io non vendo fumo, se non so le cose non le dico, sono sicuro al 100% che Arthur non rientrerà nel novero dei giocatori che la Juventus potrebbe dare in prestito a gennaio. Diversamente, attenzione a quello che vi dico, diversamente rispetto a Caio Giorgi e Kulusevski. Kulusevski. Saranno dei mesi importantissimi questi, perché la Juventus potrebbe dare in prestito questi giocatori. E occhio anche alla situazione di McKennie, perché McKennie, come sapete, occupa uno slot extra UE e non è così scontata la sua permanenza, già a gennaio. Ditemi appunto tutto quello che ne pensate nel merito di quello che vi sto dicendo. Io lavoro per voi, come sapete, cerco di indagare sulla base di quello che so, e io so che al momento ci sono alcuni giocatori in bilico, e i più in bilico al momento sono Kulusevski, Caio Giorgi e appunto Weston McKennie. Carissimo Ivan, andiamo a sentire un altro bel vocale, prego.
Buongiorno Luca, Fabio da Perugia.
Ciao Fabio.
Di Arthur mi aspetto grandi cose, perché quando è stato bene l'anno scorso ci ha fatto vedere belle cose, e con Locatelli spero che arriveremo a fare questo mitico centrocampo a due con Locatelli e Arthur. Per Caio Giorgio ci vuole tempo, però a me è piaciuto come è entrato, cioè la personalità, che non è da 19enne, perché è entrato, ha preso il pallone, ha combattuto, ha tenuto palla, perciò mi piace, lo vorrei vedere più spesso, e vediamo com'è, ma in generale mi è piaciuto e spero che vadano tutti e due benissimo.
Anch'io lo spero vivamente, chiaramente. Ditemi però in quale ruolo potrebbe essere maggiormente incisivo Caio Giorgi, perché se Arthur relativamente lo conosciamo, di Caio Giorgi abbiamo una conoscenza un po' più superficiale. Prego Ivan, andiamo a sentire un altro bel vocale.
Ciao Luca il texano, buongiorno il texano, a tutta la nazione di Bianconera, da Ciccio Bonci della Big Family.
Mitico, un abbraccione.
Allora, su Cassano, vabbè, è inutile perderci tempo, ha vinto più Marotta da dirigente che lui
questo è chiaro,
tutta la sua carriera,
certo,
e penso tutta la sua vita. Quindi sorvoliamo. Che mi aspetto da Arthur Melo e Caio Giorgi? Quello che non hanno dato in questo inizio di campionato e quello che hanno dato Arthur l'anno scorso. E io penso, la frase fatta sarà, però sono convinto che saranno tutti e due, che in un modo o con un altro, utilissimi alla causa. E ricordate ragazzi che avevo detto fino alla pausa di Natale, fino alla pausa delle nazionali le vinciamo tutte, compresa la Champions, e fino alla pausa di Natale stavamo nei primi tre posti. Ciao, buona giornata.
E questo è molto importante, molto importante quello che tu dici, e mi piace appunto il tuo ottimismo contagioso, amico mio Ciccio Bonci. Un abbraccio a tutti gli amici della Big Family. Tra l'altro appunto mi è stimolato un'altra riflessione, perché Caio Giorgi, ovviamente, oltre a dirmi il ruolo in cui secondo voi può essere maggiormente incisivo, Caio Giorgi fa scopa secondo me con Paolo Dybala. Io non so voi, ma ho come l'impressione che questi siano due giocatori molto compatibili. È vero, voi adesso mi direte, sì, ma Caio Giorgi non è strutturato, non può fare la punta, Dybala non è una punta, questo è vero, e io ho sempre sostenuto che la Juventus avesse bisogno di una punta. Però secondo me sono due giocatori tecnicamente compatibili, nel senso che Dybala tecnicamente è un giocatore molto valido, spero che goda di una tenuta fisica molto più importante rispetto a quella di adesso, non mi nascondo, con quello che ho detto fino ad adesso, i miei dubbi su Dybala sono solo ed esclusivamente di natura fisica, ma credo che anche Caio Giorgi dal punto di vista tecnico sia un giocatore valido. E credo che siano due giocatori che, se tu riesci a schierare contemporaneamente nello stesso assetto, hai tanto da guadagnarci. Fermo restando che io Caio Giorgi lo sto imparando a conoscere, come voi. Io Caio Giorgi l'ho conosciuto, non mi nascondo per dire, l'ho conosciuto guardando tanti spezzoni, tanti filmati, perché poi mi sono dovuto documentare. Però io ho come quella vaga impressione, non so voi come la pensate. Bando alle ciance, abbiamo l'ospite in collegamento, uno che la nostra casacca l'ha vestita, Marco Zanchi. Mister, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Allora mister, voglio chiederti proprio schiettamente se la Juventus dal tuo punto di vista è una delle favorite per lo scudetto, sulla base anche di quello che abbiamo visto appunto anche dalle altre.
Ma io credo che la Juventus, a prescindere, sia favorita per lo scudetto.
Mm.
C'è anche da dire però che quest'anno è già molto attardata rispetto alle prime in classifica, ma soprattutto credo che rispetto alle prime in classifica non abbia ancora un'identità di gioco ben definita.
Qualche
difficoltà sicuramente nella rincorsa la troverà a fine campionato, sicuramente la troveremo tra le prime posizioni, però da qui a dirti che vincerà ancora lo scudetto, insomma, non ne sono così tanto sicuro.
Estremamente complicato. 340 54 25 34. Tutte le domande che avete per mister Marco Zanchi, noi le giriamo. Ha vestito appunto la nostra casacca. Intanto continuate a rispondere sul sondaggio relativo a Caio Giorgi. Secondo voi dove potrebbe giocare? Dove potrebbe essere maggiormente incisivo? Mister, che cosa ne pensi di questo giovane, per l'appunto, di Caio Giorgi? Perché è arrivato in Italia tra mille incognite, perché nessuno lo conosceva calcisticamente parlando. Voglio chiederti, proprio sulla base di quello che hai visto in quei pochi minuti del derby, dove può essere maggiormente incisivo secondo te?
Ma sicuramente è un giocatore di qualità, un giocatore di prospettiva. Adesso dirti esattamente dove può giocare, questo non lo so. Credo, insomma, che il mister, insomma, allenandolo tutti i giorni, abbia le idee sicuramente più chiare. Quello che ti stavo dicendo prima è che secondo me in questo momento qua il mister sta cercando di trovare un equilibrio alla squadra, trovare un'identità di gioco che magari all'inizio magari non è che non si è vista, è il fatto che quando tu arrivi pensavi di trovare un'altra situazione, invece se ne è trovato un'altra. Quindi credo che insomma solo attraverso il lavoro e solo attraverso appunto il lavoro quotidiano possa riuscire a dare un'impronta giusta alla squadra.
Mister, uno che conosci molto bene è Dejan Kulusevski, tu appunto l'hai allenato da giovanissimo, ti chiedo, ti aspettavi tutte quante queste difficoltà in bianconero?
Ma mi aspetto delle difficoltà, soprattutto riguardo a un giovane quando passa da una squadra provinciale a una squadra come la Juventus. Credo che insomma che sia una cosa fisiologica quando vai a giocare una grande squadra come appunto la Juventus, con delle pressioni mediatiche totalmente differente dove sei stato abituato a giocare fino a poco tempo prima, insomma credo che sia una cosa normale. Detto questo, lui è sempre stato un protagonista in tutte le squadre dove ha giocato, quindi nel nostro percorso che ha fatto nel settore giovanile fino ad arrivare in prima squadra al Parma, così è sempre stato un protagonista. Trovarsi alla Juventus e essere uno dei tanti, sicuramente qualche difficoltà in più l'ha trovata. Però insomma, secondo me le qualità di Dejan non si discutono, bisogna solo anche trovare un po' di continuità di rendimento, soprattutto continuità nell'essere impiegato in tanta stabile in prima squadra. In questo momento qua vedo che sta giocando, non sta giocando, quindi conoscendo il ragazzo sicuramente qualcosa sta soffrendo.
Ecco, io voglio chiederti da un punto di vista tecnico-tattico qual è il ruolo più congeniale a lui, perché Allegri ha detto se io faccio il campetto secondo me Kulusevski è un'alternativa a Paolo Dybala. Sei d'accordo con Allegri, sì o no? E soprattutto appunto te la torno a richiedere, in quale ruolo può essere maggiormente incisivo?
Guarda, con noi rendeva meglio nel 4-3-3 come mezzala. Però come dice il mister, insomma secondo me il suo ruolo proprio ideale sarebbe il trequartista. Ma il problema insomma che nella Juve del trequartista c'è un altro giocatore che si chiama Dybala,
certo.
È normale che vada un po' a cozzare in questo tipo di alternativa. Però secondo me lui è un giocatore talmente utile, perché è un giocatore un po' atipico, è un giocatore tecnico ma allo stesso tempo è anche un giocatore che non si risparmia, un giocatore fisico.
E questo
quindi
è molto importante.
Ho visto che è stato impiegato anche come esterno offensivo del 4-3-3, del 4-4-2, un giocatore d'utile. Però secondo me il problema principale suo è che lui deve sentirsi importante nel gruppo, nel momento in cui ecco deve fare questo passaggio qui. Ma è normale, perché quando tu arrivi in una grande squadra non puoi essere solamente tu la stella, ci sono altri grandi giocatori, perché la Juve insomma è assodato che tutti ci sono grandi giocatori.
Certo.
Un conto è giocare nel Parma dove tutti vedono te come punti di riferimento, un conto è essere in un gruppo diverso come quello della Juve. Quindi secondo me è proprio solamente una questione fisiologica, si deve un po' adattare, deve un po' capire in che contesto si trova per poter rendere meglio.
Mista, ti faccio l'ultima, perché si è parlato anche di un suo possibile ritorno all'Atalanta. Come lo vedresti ora come ora con Gasperini? Secondo te potrebbe fargli bene un ritorno tra virgolette a casa?
Ma credo che insomma per noi sarebbe oro colato, nel senso che lui è un giocatore, cioè un tuttocampista. Quindi come giocatori che predilige mister Gasperini, sono quei giocatori che riescono insomma ad avere un ampio raggio d'azione, poi un giocatore fisico, tecnico, insomma, il giocatore si conosce. Mi dispiacerebbe per lui più che altro, perché è una situazione che ho vissuto anch'io alla Juventus, che quando sono arrivato secondo me non avevo ancora le basi per poter stare in una grande squadra. E non vorrei che lo vivesse come una retrocessione.
Certo.
Quindi secondo me, conoscendo il ragazzo, perché è un ragazzo anche molto testardo, molto tenace,
ma questo è molto importante,
ha tutto per poter imporsi e sfondare insomma nella Juventus.
Certo, noi ovviamente ce lo auguriamo. Grazie a Marco Zanchi.
Grazie a voi, buona giornata.
E noi ringraziamo Marco Zanchi. Attenzione su Kulusevski, ha detto per noi il ritorno all'Atalanta, perché ricordiamolo, Marco Zanchi allena gli under 16 dell'Atalanta. Per noi Kulusevski sarebbe oro colato in caso tornasse in prima squadra. E io voglio sapere da voi che cosa ne pensate concretamente per questo giocatore. Vi aggiungo un altro sondaggio al calderone: secondo voi potrebbe fargli bene un prestito a gennaio o dobbiamo tenerlo in rosa? Perché si parla anche di questo, di un possibile ritorno di Kulusevski all'Atalanta. Ditemi che cosa ne pensate al 340 54 25 324. Vedo che sul tema Cassano, che doveva essere una parentesi, io ho detto la metto lì come parentesi perché non mi è per nulla piaciuto quanto ha dichiarato, secondo me totalmente fuori luogo, Mario da Melbourne, dall'Australia, grande, applausi per Mario da Melbourne che ci segue fedelmente. Scrive: buongiorno Luca, Cassano chi e chi è quel buffone che parla sempre a sproposito? Meno male che io qui in Australia non vedo la TV, in Italia c'ho sempre forza Juve, la Bobo TV con il Camel, evviva con Cassano che pontifica, no? E secondo me è assurdo e non si può, si può tifare qualsiasi squadra che si vuole, ma non si può definire Beppe Marotta un incompetente, questo assolutissimamente no. Detto di questo ne parlo in diretta, così come la scorsa settimana abbiamo anche parlato di Facchinetti, no, che ha detto la sua, Facchinetti che ha detto Juan Cuadrado meriterebbe 27 giornate di squalifica, e vabbè, la gente a volte le spara, no, le spara così grosse pur di attirare su di sé l'attenzione. Però appunto, allora, via audio, torno a ripetervi appunto il tema della puntata, via audio mi dovete dire che cosa vi aspettate dal rientro di Caio Giorgi e di Artur con annesso ruolo di Caio Giorgi. Secondo voi dove può essere più incisivo? E se io ho torto nel dire che Caio Giorgi è compatibile con Dybala? Punto primo. E punto secondo, via scritta mi dovete dire se siamo pronti per il centrocampo a due, sì oppure no, e al contempo Kulusevski, in quale ruolo può essere maggiormente incisivo questo giocatore? Gli dareste una seconda chance o lo dareste in prestito a gennaio? Scatenatevi, questo e altro nel corso di Up and Down, quando? Dopo il notiziario, restate con noi.
Up and Down, Up and Down.
Questa è Pendeo, amici miei, su Radio Bianconera, l'unica che conta, sulle 9.34, i protagonisti, come sapete, siete solo ed esclusivamente voi. Il numero è 340 54 25 324, vi dovete scatenare perché vi ho chiesto tante cose. Vi ribadisco i sondaggi, mi dovete dire in quale ruolo può essere maggiormente incisivo Caio Giorgi, mi dovete dire che cosa vi aspettate da questo ritorno di Artur Melo, che sarà a disposizione di Massimiliano Allegri, se Luca Cavallero prende un granchio, se Luca Cavallero dice un sacco di capip, di castronerie ovviamente, se Luca Cavallero dice un sacco di stupidaggini quando dice che possiamo giocare con il centrocampo a due, e poi anche Kulusevski, voi gliela dareste una seconda chance a questo giocatore oppure lo dareste in prestito a gennaio? Sentite un po' che dice Gianluca del Lussemburgo, che mi scrive, dice: io penso che uno scambio di prestiti con Zapata sarebbe non male come operazione, non lo so se sarà uno scambio di prestiti, quello che è certo è, come sapete, ve lo ripeto, io non vendo fumo, quello che vi dico è quello che so, quello che non so non vi dico. Io so per certo che la Juventus aveva preso in seria considerazione l'ipotesi di dare in prestito Kulusevski già nel mese di agosto, già nella seconda metà d'agosto. Vi ricordavate quando si parlava di Kulusevski all'Atalanta? Ecco, era una cosa abbastanza concreta. Poi alla fine non se ne fece nulla perché Kulusevski volle poi anche rimanere a Torino, l'Atalanta lo aveva sondato, però non aveva proprio fatto l'affondo concreto per il prestito. Però a gennaio le cose potrebbero cambiare e io chiedo a voi che cosa ne pensate pragmaticamente nel merito. Abbiamo un bel vocale e grazie all'ausilio del nostro Yves, il mitico Yves, il nostro mitico regista, andiamo a sentirlo, prego.
Ciao Luca, sono Nino.
Ciao.
Sai che la maggior parte delle volte sono d'accordo con quello che dici.
Certo.
Però sul centrocampo a due, secondo me no.
Perché?
Non siamo pronti e non abbiamo i calciatori per farlo.
Sì.
Secondo me il centrocampo deve essere a tre. Per quanto riguarda Caio Giorgi e Artur, quest'anno secondo me dopo gennaio vedremo il vero Artur, perché secondo me ci vuole un mese e mezzo per riprendersi il ritmo e tutto il resto, e Caio Giorgi secondo me deve restare invece di andare in prestito, e a meno che non prendiamo Vlahovic a gennaio. Ciao.
Allora, sul tema Vlahovic, io so per certo che per gennaio è molto difficile, molto complicato arrivare a Dusan Vlahovic a gennaio, però, ecco, secondo me questo è un tema, no? Ve lo volevo già chiedere prima perché ho detto poi magari sono troppo Vlahovic centrico. Come sapete, io investirei molti soldi per questo giocatore, però a giugno. Io sarei contrario a prendere Vlahovic già a gennaio. Voi che cosa ne pensate? Prendereste Vlahovic a gennaio? Oppure aspettereste giugno? Perché tanto l'asta si scatena. catena comunque. Magari creerai i presupposti per poterlo bloccare per giugno, già a gennaio. Ma per me già a gennaio Vlahovic potrebbe far fatica. Ho questa vaga impressione qui. Viceversa, a gennaio, e lo so che sarò impopolare perché nessuno sarà d'accordo con me, prenderei un cavallo di ritorno. Prenderei un centravanti facile facile, l'usato sicuro. Non mi andrei a incapponire neanche tanto con l'ingaggio. Per esempio Fernando Llorente è svincolato. Io lo prenderei seriamente in considerazione come giocatore. Voi non dovete pensare al titolare fisso che mi deve fare 40 gol a stagione. Llorente sarebbe come Matri nel 2015, peraltro primo anno d'Allegri, il 2014-2015. Un bel cavallo di rientro che ti fa quei 5-6 gol se sta bene, che possono servire. Io Vlahovic lo prenderei a giugno. Voi invece che cosa ne pensate? Lo prendereste a gennaio oppure a giugno? Anche qui filo diretto con voi. Come sapete, i conduttori di questa trasmissione siete voi. Siete voi che dovete dirmi sempre e comunque la vostra, perché come vedete sono tantissimi i temi e mi ha proprio stimolato questa riflessione che ha fatto Nino Dalla Vigna per quanto riguarda questo calciatore che ormai è fuori dagli schemi della Fiorentina. È inutile che ci nascondiamo, ormai è fuori tempo massimo, è un giocatore che ormai ha rotto con la piazza. Però per giugno, torno a ripeterlo e a sottoscriverlo, per me Dusan Vlahovic deve approdare alla Juventus nel mese di giugno e non a gennaio. Lo lascerei ancora a Firenze perché gli potrebbe fare davvero davvero comodo e potrebbe essere ausiliare. Altro tema che vi voglio porre riguarda l'esclusione appunto dal pallone d'oro di Federico Chiesa e anche in quale ruolo potremmo impiegare questo giocatore. Allora, secondo me l'esclusione dal pallone d'oro, ve l'ho detto, è scandalosa. Scandalosa, non ho altri aggettivi per poterla descrivere, o meglio aggettivi che potrei utilizzare in radio. In quale ruolo secondo voi a questo punto lo dobbiamo impiegare? Perché ha tanto convinto nelle ultime partite da attaccante con la Juventus, però per me più gioca a ridosso della linea laterale, più è un giocatore incisivo, di questo sono convinto al 1000%. E quindi vorrei sapere da voi concretamente anche qui se secondo voi Chiesa è più un attaccante oppure più un giocatore da corsia laterale. Io più a campo dinanzi a sé più lo utilizzerei, vi dico la verità. Credo appunto che in zona gol sia letale, credo che sia un giocatore molto importante che possa segnare tanti gol, ma sono fermamente convinto del fatto che abbia bisogno di campo dinanzi a sé. Però dovete dirmi la vostra, amici miei, dovete scatenarvi al 340 54 25 324. Come vedete i temi sono davvero tanti, come vedete vi ho chiesto tante cose, come vedete c'è da parlare di Kulusevski, se secondo voi bisogna dargli una seconda chance oppure no, di fatto, dandolo in prestito a gennaio. Cosa ne pensate di Chiesa? Qual è il ruolo in cui può essere maggiormente incisivo? In quale ruolo potremmo schierare Caio Giorgi? Cosa vi aspettate da lui? E poi sul centrocampo a 2, perché secondo voi non dovremmo giocare col centrocampo a 2, ma dovremmo giocare a 3 come mi ha suggerito Nino Dalla Vigna? Questo secondo me è il grande interrogativo che dobbiamo porci. Secondo me la Juventus deve giocare a 2 e ve lo faccio anche il mio 11 titolare, non ho problemi. Secondo me il mio 11 anti-Roma che vi faccio è molto vicino a quello che vedremo. Secondo me sarà una Juventus che giocherà essenzialmente con il 4-2-3-1 e intanto arrivano tantissimi messaggi e siete straordinari, grazie appunto per mandarli, soprattutto note audio. Mi raccomando, spargete voce ai vostri amici. Dalle 9 alle 10 il martedì, il mercoledì e il giovedì c'è questa disgraziata trasmissione che si chiama Up and Down con Luca Cavallero, che vi fa parlare, potete dire tutto quello che volete, libertà, 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 anche con note audio soprattutto. Ebbene, vi stavo dicendo il mio 11 anti-Roma. Io giocherei con Szczęsny in porta, Danilo sulla destra, al centro della difesa Bonucci e De Ligt, a sinistra Alexandro, a centrocampo io me la gioco con Locatelli e con Bentancur. Unica punta, attenzione a quello che vi sto per dire, unica punta Moise Kean. E so che qui molti di voi diranno: ma come, ma che, non bidone, perché lo abbiamo preso, mamma mia. Io ho molta fiducia nei confronti di questo giocatore che secondo me può fare estremamente bene. E dietro di lui tre giocatori, da destra verso sinistra Cuadrado, Dybala che dovrebbe rientrare contro la Roma perché appunto fisicamente sta bene, si è ripreso, e sul centro sinistra e a sinistra ovviamente dei tre trequartisti Federico Chiesa. Mi chiede Gianluca che cosa ne penso di questo sondaggio per Van de Beek. Come sapete appunto io non ne ho parlato volutamente, proprio perché come sapete io quello che non so non vi dico, no? Per Van de Beek io so che la Juventus con Paratici nel pre-lockdown aveva sondato il terreno. Adesso non mi risultano contatti concreti tra la Juventus e l'entourage del giocatore oppure tra la Juventus e il Manchester United. Se poi mi chiedete che cosa ne penso di Van de Beek, immaginate voi un centrocampo Locatelli Van de Beek, commentatelo da soli. Altro bel messaggino, Mario, quanti siete, continuate a scatenarvi. minuti. 340 54 25 34. Volevo cogliere l'occasione, visto che sei gentile, se mi potevi salutare il mitico Yves, mi dice Mario, noi lo salutiamo, e volevo chiedermi se mi potevi dire una domanda, eccetera. Beh, per quanto riguarda tanti, tanti altri temi che Mario tu poni, ti invito a parlare di Juve. Che cosa ne pensi? Che cosa ne pensi del centrocampo della Juventus? Dimmi in quale ruolo può essere maggiormente incisivo Caio Giorgi. Scatenatevi, amici miei, 340-54-25-324 su Van de Beek. Vi ho risposto su Van de Beek, su questo giocatore che secondo me è estremamente importante, ma ripeto, non è stato monitorato dalla Juventus. Ripeto, sulla base delle informazioni in mio possesso. È arrivato un bel vocale, grazie all'ausilio di lo andiamo ad ascoltare, prego.
Ciao Luca, Cristian dalla Sardegna.
Ciao Cristian.
Io Kulusevski non lo darei in prestito, perché si rischia poi di, casomai, di perderlo per strada. Bisogna continuare a investire su di lui. Per Arthur non lo so, io l'anno scorso avevo forti dubbi su di lui e continuo ad averli a prescindere dall'infortunio. Spero sia una lieta sorpresa. Ciao, un caro saluto a tutti.
E anche qui, appunto, una lieta sorpresa. Anche io ovviamente me lo auguro. Però dove? Perché secondo me Arthur non è un regista. E se io immagino la Juventus col centrocampo a due, perché per me questa è una Juventus che deve giocare col centrocampo a due, e per me il modulo più ideale di questa Juventus è il 4-2-3-1. Ripeto, se non siete d'accordo con me, siete liberi di dirlo. Liberi di dirlo, che io vi leggo, io vi ascolto. Dovete appunto consumare il vostro telefono. Ecco, io se immagino il centrocampo a due, non immagino Arthur Locatelli. Io immagino al momento Locatelli Bentancur. Arthur lo vedrei più in un 4-3-3 da mezzala sinistra. Però secondo me col 4-3-3 tu vai a limitare un giocatore che hai posto al centro del progetto, che è Paolo Dybala. Altresì col 4-3-3 vai a valorizzare un giocatore che secondo me è il più forte della rosa della Juventus attualmente, che è Federico Chiesa. La verità sta sempre lì nel mezzo. Io giocherei col 4-2-3-1 per sfruttare quanto più potenziale offensivo possibile. Però ovviamente, come sapete, ci sono moduli che penalizzano un giocatore e ne vanno a valorizzare un altro. Questo secondo me è qualcosa di inequivocabile. Sì, dunque, per quanto riguarda Kulusevski, dovete dirmi, appunto, ho sentito Cristian dalla Sardegna che, insomma, su Kulusevski si colloca un po' a metà strada. Io vorrei sapere da voi se dal vostro punto di vista vale la pena cederlo in prestito a gennaio, se vale la pena farlo carburare per un certo periodo, appunto, all'Atalanta, oppure se secondo voi è eresia e follia allo stato puro. Però è chiaro che Kulusevski sia un giocatore estremamente importante, e se andasse all'Atalanta a gennaio farebbe un passo indietro nella sua carriera. Prestito ovviamente, però ditemi voi che cosa ne pensate per rilanciare questo giocatore, e poi anche che cosa vi aspettate da Caio Giorgi, in quale ruolo anche secondo voi Caio Giorgi può essere maggiormente incisivo. Io li leggo questi messaggi, anche critici nei confronti dell'operato, con Ambro, quindi credo appunto che tu ti riferisca a Massimiliano Allegri, amico mio, ma mi devi dire come mai lo chiami Ambro, non lo so, comunque con Ambro, non so se per la compagna, per ragioni sentimentali, vabbè, comunque lo chiami così. Non si gioca con gli schemi per un solo motivo, non è un costruttore di gioco ma rovina i giovani. Adesso tu, amico mio, mi devi spiegare come mai Allegri rovinerebbe i giovani, come mai Allegri non è un costruttore. Secondo me è tutt'altro, cioè Allegri è un grande costruttore, infatti la Juventus l'ha scelto per quello. Poi io vi dico, come sapete, avrei guardato oltre Massimiliano Allegri. Pensate un po', parlate con uno che avrebbe continuato con Pirlo, e adesso mi darete tutti contro. Però Allegri adesso è il nostro allenatore, lo dobbiamo sostenere. Si può criticare, però non si può dire che con i giovani non sappia lavorare, perché la sua carriera è totalmente all'opposto, cioè lui ha sempre lavorato con i giovani e ha sempre fatto molto bene con questi giocatori. E appunto torno a ripetervelo, come potrebbe valorizzare Caio Giorgi, come potrebbe valorizzare Kulusevski? Questo, amici miei, me lo dovete dire rigorosamente voi al 340 54 25 324. Leggo Severino, quanti siete? Severino parla sempre bene di Arthur, che secondo me nel centrocampo a due con Locatelli non gira, dovrebbe giocare a tre da mezzala sinistra. Però appunto ditemi voi come lo collochereste, come lo vedreste, cioè siete liberi, questo è uno spazio tutto vostro, infatti vi dovete scatenare, dovete consumare il 340 54 25 324, soprattutto con vocali, perché io voglio sentire la vostra voce. Severino che mi dice: caro Luca, io lo vedo regista per quanto riguarda Arthur, non la penso come te, anche perché con l'Alessandria ho visto che faceva quello, e rispetto allo scorso anno ha fatto molte più verticalizzazioni, e questo secondo me è molto importante, perché chiaramente deve verticalizzare, un giocatore chiamato, no, a far quello. L'anno scorso era una grande incognita, però io penso che lo valorizzeresti di più da mezzala. Lui è una mezzala di possesso, pensate un po' che vi arrivo a dire, meno propensa all'inserimento, però è una mezzala di possesso, a livello tecnico è molto forte. L'unico dubbio che ho è la tenuta brutta fisica. Però ditemi voi se prendo un granchio, se ho ragione, se ho torto, anche su Kulusevski, su Caio Giorgi, perché sono tutti giocatori secondo me da scoprire. E poi anche se ho torto nel dire che la Juventus deve giocare a due a centrocampo. Secondo me se tu giochi a due Locatelli è la morte sua. Cioè io vedo che ci sono tanti che non si fidano al 100% di questo giocatore. Per carità, ha segnato nel derby, siamo tutti contenti, felici, è la proposta di matrimonio attesa, no? Ci siamo tutti commossi, no? Però io vedo che c'è ancora una sorta di scetticismo, una percentuale minoritaria di giocatori che pensano che non sia pronto per caricarsi appunto le redini, no, del centrocampo della Juventus, che non possa giocare regista, questo è il grande dilemma. Secondo me invece sì, secondo me invece è proprio il fulcro portante del centrocampo della Juventus. E come sapete io mi prendo sempre tante critiche, ma io ho sempre sostenuto che il centrocampo della Juventus sia da 7,5, 7 all'8. E credo, 7 all'8 sarebbe 8 meno, eh. Addirittura vi arrivo a dire che il centrocampo della Juventus è da 8 meno. Ma questo ve lo dicevo da quest'estate, perché io sono convinto al 1000 per 1000 che Manuel Locatelli abbia contribuito a migliorare il centrocampo della Juve. Cioè con Locatelli abbiamo fatto un salto di qualità importante. Non siamo gli stessi di Berlino, non siamo gli stessi di Cardiff, ma sicuramente con Manuel Locatelli abbiamo fatto un passo in avanti importante. E io credo che il nostro centrocampo sia da 7,5, 7 all'8, con Locatelli che deve essere centrale in questo processo di sviluppo. Mi risponde l'ascoltatore, perché questo dice Allegri non sa lanciare i giovani, Allegri non li sa valorizzare. Io dico, qua parli con uno che Allegri l'ha criticato, da un punto di vista della proposta del gioco, perché secondo me ci sono proposte di gioco più spumeggianti, ecco, utilizzo questo aggettivo. Però tu mi rispondi, io ti do voce, perché questo è uno spazio democratico, dovete dire tutto quello che pensate, liberamente, nessuno censura nessuno. Che dice? Con Ambro, lo chiama così, i giovani devono maturare verso i 30 anni, vedi Fagioli e Ranocchia, questi sono due casi differenti, perché erano due giocatori che volevano giocare con maggiore continuità. E come sapete, allora, io sono un fan della prima ora di Fagioli e di Ranocchia, io mi auguro che la Juventus un giorno possa vincere la Champions League trascinata a suon di gol di questi giocatori, anzi a suon di lanci se andiamo a parlare di Nicolò Fagioli e di gol per quanto riguarda Filippo Ranocchia, che è un giocatore che si inserisce e attacca bene gli spazi. E però c'è un però, che è un però inequivocabile. Poi non mi venite a dire, magari se c'è un'annata, tra virgolette, di semi-transizione, ah ma chi è quel Fagioli lì, ah ma chi è quel Ranocchia lì. È chiaro, loro hanno fatto una scelta precisa, giocare con maggiore continuità, e io non la biasimo, perché ovviamente non sarebbero stati titolari nel centrocampo della Juventus. Diverso invece è il discorso se voi mi venite a dire che Fagioli e Ranocchia potessero giocare titolari nella Juventus, perché secondo me la risposta è no. E ve lo dico a costo di prendermi insulti, Fagioli, per il quale io stravedo, e Filippo Ranocchia, per il quale io stravedo, due giocatori per i quali stravedo, non avrebbero giocato titolari nella Juventus. Ed è inutile vendere fumo, perché questo è, e hanno fatto molto bene ad andare in prestito. Comunque, centrocampo della Juventus, lo ripeto, 7,5, 7 all'8, a mio parere. Se mi volete confutare, siete liberi di farlo. 340 54 25 324. Noi ascoltiamo tutti. In particolar modo, io non ho mai censurato nessuno. Bonjour, Arthur è un grande calciatore per giocare a calcio in un campo a 5. Questo è Abudi dal Libano. Approfondisci, amico mio, che cosa intendi più nello specifico? Io credo che sia un buon giocatore, ma credo che sia stato eccessivamente sopravvalutato. O meglio, la dico meglio, perché poi così sembra che io stia svilendo Arthur. Ma ecco, ho trovato i termini corretti. Credo che ci fossero troppe aspettative nei suoi confronti. Credo che Arthur sia un giocatore normale, un buonissimo giocatore, ma che non sia un top player. Questo appunto mi sembra normale. Poi è chiaro, se mi venite a dire se Arthur è un giocatore da Juventus, io vi dico di sì, secondo me sì. Secondo me Arthur ci sta nell'ambito appunto dello sviluppo tattico della compagine bianconera. E appunto ho chiesto a voi in quale ruolo può essere maggiormente incisivo. Secondo me non è un regista, secondo me è una mezzala sinistra in un centrocampo a tre, però appunto liberi di dirmi la vostra. E poi anche di Caio Giorgi, non mi state rispondendo, vi ho chiesto in quale ruolo può essere maggiormente incisivo a vostro giudizio. E inoltre anche Kulusevski, se secondo voi a gennaio vale la pena darlo in prestito per farlo giocare con maggiore continuità, oppure se bisogna tenerlo. Questi sono tutti i temi che io vi ho chiesto, che io vi ho posto, e io sono molto interessato a sapere la vostra, perché è importantissimo che voi diciate la vostra opinione qui on air su Radio Bianconera, l'unica che conta, anche come giocareste contro la Roma, eh. perché poi qui nessuno vende fumo. Io contro la Roma avevo detto centrocampo a 2 e non a 3, però appunto se voi avete un'altra proposta rispetto alla mia, e ve lo dico per chi si fosse sintonizzato adesso, io con la Roma giocherei con Locatelli e Bentancur nello specifico, no? Però se voi avete altre idee siete liberi di dirmelo, giochereste a 3, addirittura riconfermereste il 4-4-2. Secondo me la Roma la impacchettiamo se la mettiamo dal punto di vista offensivo. Io credo che la Juventus abbia un centrocampo molto buono, non il centrocampo più scarso del campionato come ci vogliono far credere, perché poi è troppo facile, no, denigrare la Juventus è una squadra scarsa, quel giocatore lì è scarso, quel giocatore non è da Juventus, no? E questo secondo me è un grande tema. Ma oltre ad avere un centrocampo molto forte, secondo me, torno a ripeterlo, da 7,5 a 7 all'8, secondo me la Juventus ha anche uno dei migliori attacchi del campionato, anzi secondo me siamo il miglior attacco del campionato per potenziale offensivo, abbiamo giocatori che nessuno ha. Cioè, voi mi potete dire un'altra squadra che ha contemporaneamente Federico Chiesa, il miglior giocatore italiano, Paolo Dybala, che appunto tutti quanti conosciamo, Morata, Ken, lo stesso Kulusevski, poi vediamo che cosa accadrà a gennaio e me lo dovete dire voi. Cioè, metteteci chi volete voi, Cuadrado, che secondo me è un giocatore estremamente sottovalutato, non capisco perché. Non so, quando si parla di Cuadrado ogni volta sembra che si parli di un giocatore normale, ma secondo me è uno dei calciatori più forti in Europa. Voi ditemi perché ci dovrebbero essere squadre più forti di noi con questi giocatori qui che si possono schierare tutti insieme contemporaneamente. Per cui voglio sapere la vostra nel merito, ma proprio concretamente andiamoci in fondo e ditemi se prendo un granchio nel dire ciò, oppure se mi invento cose che non stavano in cielo o né in terra quando sostengo qui. Allora, Marco da Genova, molto interessante la tua disamina, mi raccomando amici miei, anche vocali, vi dovete scatenare, il numero è 340 54 25 324, scatenatevi, anziché scrivermi in privato su Facebook come sta avvenendo, mi dovete scrivere a questo numero qui, come sapete 340 54 25 324. Allora, dimenticavo anche con Kulu, no? Forse appunto questo è un doppio, ah no, non lo mando Marco da Genova, ha rovinato Kulusevski adesso Allegri, secondo appunto questo ascoltatore che non si firma, ha rovinato Kulusevski, vabbè, libero di dirlo, qui si dice quello che si pensa, vabbè. Marco da Genova, centrocampo da 8 meno, allora le altre squadre che procedono, i voti si danno dopo il compito, non a priori. Io do questo voto perché nessuna squadra ha un centrocampo giovane come il nostro, nessuna squadra ha un centrocampo importante in prospettiva come il nostro e nessuna squadra ha il più forte centrocampista italiano, e il più forte centrocampista italiano secondo me è Locatelli e non è Jorginho al momento, lo dico, mi prendo la responsabilità. Io Jorginho non lo reputo un giocatore da pallone d'oro, secondo me è un buon giocatore, anzi un ottimo calciatore, ma per me Locatelli ha qualcosa in più, per me Locatelli è più completo di Jorginho. Jorginho rispetto a Locatelli ha più esperienza, ha giocato più partite internazionali, è un giocatore di maggior appeal, ha vinto la Champions, fortissimo, perché nessuno sta svilendo Jorginho, attenzione, però io credo che Locatelli abbia qualcosa in più proprio a livello di completezza, a livello appunto di essere completo, e la duttilità secondo me è un parametro di vitale importanza quando si va a valutare un giocatore nel calcio moderno. Arthur, una mezzale non è da Juve per il comportamento extracampo, questo è Marco, però lasciatelo perdere l'extracampo, vi prego, non mettetevici anche voi su questo extracampo, l'extracampo, giocatori che nell'extracampo non sono da Juventus, ma che cosa vuol dire? Voi vi state facendo ingannare da questa propaganda mediatica contro alcuni giocatori della Juventus. Io mi ricordo il festival a casa di McKennie con Dybala, con Arthur, è successo, hanno sbagliato, hanno pagato, secondo me anche esageratamente, però cos'è, adesso praticamente dobbiamo giudicare Arthur extracampo sulla base di quel festino? Non lo so, spiegatemelo, sulla base di un incidente stradale, ma giudichiamolo in campo, cioè in quale ruolo secondo voi può essere maggiormente incisivo? Io vorrei che me lo diceste. Gianluca dal Lussemburgo. Luca, il nuovo proprietario del Newcastle, ha già puntato Chiesa e De Ligt come possibili acquisti. Allora, io credo che se Chiesa e De Ligt vogliono fare una carriera importante, e questo secondo me è un banco di prova importantissimo per loro, devono assolutissimamente rifiutare qualsiasi offerta e rimanere alla Juventus, che è un top club che fa gol a molti. Poi, se vogliamo svegliare la Juventus e dire che Newcastle è una piazza più ambita della Juventus, facciamo pure. Però non è che il calcio si può fare solo con i soldi, con gli album delle figurine. Altrimenti, non lo so, cioè, andiamo al Paris Saint Germain e vediamo com'è la situazione. Ci sono troppi galli nello stesso pollaio. Ma noi questo lo dicevamo da tempo. Da quanto tempo io vi dicevo che il Paris Saint Germain quest'anno non avrebbe fatto bene? In ogni caso staremo a vedere. Intanto Caressa, visto che me l'avete stimolata, che ha detto Fabio Caressa, troppi galli nello stesso pollaio per quanto riguarda lo spogliatoio del Paris Saint Germain. Un solo tecnico potrebbe gestirli, che è Massimiliano Allegri. Quindi anche lo spot di Massimiliano Caressa, sì, di Fabio Caressa per Massimiliano Allegri al Paris Saint-Germain. Fantastico, fantastico, fantastico. Certi conduttori non si smentiscono mai. L'unico che potrebbe gestire tanti galli nello stesso pollaio è per l'appunto Allegri, a giudizio di Fabio Caressa. Questo è un tema molto importante, però io non temo l'assalto nel Newcastle. Credo che Chiesa e anche De Ligt stesso, però lì c'è Mino Raiola e quindi un altro sport, però io mi concentro su Chiesa particolarmente. Credo che Chiesa sia troppo intelligente per sbagliare, cioè credo che sia troppo intelligente per fare certe valutazioni. Secondo me Chiesa non sceglierebbe i soldi, Chiesa rimarrebbe alla Juventus eternamente. Poi appunto magari mi posso sbagliare, però credo che Chiesa disponga dell'intelligenza tale per comprendere che la Juventus sia un club più altisonante del Newcastle. Allora, per quanto riguarda Arthur Abudi dal Libano, mi dice: mio caro amico, hai bisogno che ti spieghi, ok? Hai mai visto Arthur fare un lancio lungo? Di sicuro no, e per questo con grande giocatore per giocare solo in un campo a 5. Non lo so, io non lo valuterei sulla base di questo, perché altrimenti è riduttivo. Io ho visto tanti giocatori, anche della storia della Juventus, che non facevano i lanci di 20 metri, di 40 metri, però sicuramente tecnicamente validi. E secondo me Arthur è un giocatore tecnicamente valido. Questa è la mia, però appunto, liberi di smentirmi se non siete d'accordo con me. Per me è tecnicamente valido, è una mezzala, non è un regista, non può giocare a due, però liberi appunto di esprimervi, perché questo è uno spazio nel quale vi potete esprimere. Anche domani mattina dalle 9 alle 10 io vi aspetto, anche giovedì mattina, tutto quello che volete al 340 54 25 324, potete rispondere alle mie domande, potete sviluppare un tema che voi volete, per esempio Kulusevski, se secondo voi vale la pena darlo in prestito, se secondo voi bisogna tenerlo, oppure anche Caio Jorge, in quale posizione può essere più incisivo. Insomma, sono tanti i temi che io vi ho messo nel calderone e secondo me è importante dibattere, perché non è che esista una tesi giusta e una tesi sbagliata. Io per esempio vi dico che il centrocampo della Juventus è da 7,5 a 7 all'8, magari voi non siete d'accordo, però insomma questa è la mia e io la sostengo da tempi non sospetti, perché non è che vendo fumo, non è che vendo libellule. Io quello che penso dico, per esempio non posso dirvi, e secondo me appunto questo è inequivocabile, non posso dirvi per esempio che abbiamo una gerarchia definita in difesa. E questo secondo me è un problema. Io spero che la coppia centrale difensiva titolare venga scelta al più presto. Basta alternanze. Secondo me i due centrali titolari al momento devono essere Bonucci e De Ligt, e non me ne voglia il buon Giorgio Chiellini. Chiudo leggendo questo messaggio e vi ringrazio per l'attenzione. Severino dice: Arthur dopo la punizione del festino è rientrato come un professionista, anzi in questi giorni per riprendere è stato l'unico che si è allenato alla Continassa. Anche da solo questo dimostra la voglia del giocatore di dimostrare finalmente il suo vero valore. Perché Paolo Sosa non era un calciatore da calcio a 5, ha ragione Severino. Io vi invito a non farvi ingannare dalle feste, i festini, il festino con McKennie e Dybala, mamma mia la Juventus, la morte del calcio, come dice padre eterno Seferin, Agnelli ha rovinato il calcio. Non vi fate ingannare dalla campagna mediatica e dalla macchina del fango contro la Juventus, fidatevi di me. Bando alle ciance, il tempo a mia disposizione è terminato, sono le 9.59, ringrazio Yves, ci vediamo dopo dalle 15 alle 17 per Fuori di Juve, anche domani mattina e giovedì mattina 9.10 a Pendeon. Restate con noi che c'è Social Club.
Up and Down. Up and Down. Dal lunedì al venerdì gli umori dei tifosi in Up and Down. Chi sale e chi scende negli indici di gradimento della quotidianità bianconera.